Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che quotidianamente dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia attraverso le frequenze di Radiograd, di Radio Sonar, di tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Questa, come le altre trasmissioni, sono disponibili in podcast che si può raggiungere attraverso il sito di Radiograd, www.radiograd.it, oppure attraverso la app che si può scaricare da tutti gli store che trovate sui vostri cellulari. Oggi cerchiamo di parlare del governo Meloni, poiché la presidente Giorgia Meloni ha presentato attraverso i suoi organi di stampa, tra l'altro cancellando una conferenza stampa che aveva convocato per il 22 ottobre. Comunque l'obiettivo comune di questi due atti era quello di presentare i dati di 2 anni di governo, perché sono già passati così tanti giorni e tante notti da quando appunto questo attuale governo è entrato in carica. Ecco, pare che siano già disponibili 59 slide, insomma, alla faccia della sintesi, per ricordare, per propagandare, diciamo più precisamente, i risultati, almeno sulla carta, e cercheremo di capire se questo corrisponde a verità o no, o fino a che punto, di questo governo. È evidente che Giorgia Meloni tenda a voler edulcorare tutti quanti i risultati, ma noi cerchiamo appunto di fare una sorta di operazione di fact checking per quanto ci è possibile, cercando di vedere se effettivamente i numeri che abbiamo preso dalla stampa e che sembrano essere contenuti all'interno di queste favolose 50 e passa slide corrispondono a verità. Allora partiamo dal primo dato: record di 24 milioni di occupati. Ecco, insomma, non è esattamente quello che vediamo quotidianamente nelle strade, dove chiaramente, come capiremo magari più verso la fine di questo Yesterday's Papers, la situazione non sembra essere molto dissimile rispetto a quanto era già, diciamo, nel post 2008-2010, ed effettivamente si nota numericamente che la differenza rispetto al 2008-2010 sostanzialmente non c'è. Quindi possiamo parlare in qualche maniera di un recupero rispetto a quello che già era l'Italia un po' di anni fa, con un PIL cresciuto, ecco, ricordiamolo, perché è molto importante rispetto ad allora, però il numero di occupati proporzionalmente non è sostanzialmente cresciuto, alla faccia del record, anche perché se poi si va all'interno del singolo numero si vede che innanzitutto sono quasi raddoppiati i tempi indeterminati. Quindi insomma la precarizzazione del lavoro va ancora avanti a gonfie vele, considerando anche che il raffronto che noi facciamo oggi con i dati del 2008, per esempio, tengono conto del fatto che anche i tempi indeterminati, ovvero anche quelli cresciuti ma di poco, non hanno le stesse garanzie di un contratto stipulato nel 2008. Il Job Act, infatti, tra le tante altre cose, ha di fatto esautorato completamente quello che era l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, permettendo sostanzialmente un licenziamento molto più agevole. Poi c'è da dire che il ruolo delle costruzioni è fondamentale, anche questo numericamente si vede che gran parte della crescita dell'occupazione è attribuibile sia ai servizi ma anche alle costruzioni, e quindi anche qui il ruolo giocato dal famoso 110 è evidente, ce l'aveva anche certificato l'Eurostat che gran parte della crescita era dovuto a questo motivo. E infatti, se si vede l'industria invece, quindi il secondario, il settore secondario, si osserva un dato in controtendenza rispetto a quello che ci racconta la Meloni, in cui infatti si nota una riduzione del numero di occupati. Ma passiamo al secondo pilastro, no? Il rilancio del piano Mattei. Anche qui stiamo parlando di questioni ridicole e ridicolizzate, poiché si tratta di cifre che non hanno alcun impatto su un piccolo paese, immaginate su un intero continente come quello africano, che ovviamente se ne infischia di questi 4 spiccioli di propaganda rilasciati dalla Meloni e i cui problemi sono sicuramente più profondi. Sostegno alle famiglie, si parla di sostegno alle madri, beh, insomma, il risultato è abbastanza evidente a tutti e proprio qualche giorno fa l'ha certificato l'Istat, sostanzialmente ribadendo la situazione di inverno demografico. Addirittura nei primi 7 mesi del 2024 c'è un calo del 3,4% rispetto al 2023, un dato enorme, ossia 4.600 meno nascite in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi insomma anche qui vediamo che queste magnifiche politiche di sostegno, magnifiche tra virgolette, ovviamente lo dico in maniera ironica, non è che abbiano avuto un impatto, anzi la tendenza già in atto da diversi anni si è andata aggravando, a conferma del fatto che l'economia e l'occupazione, ecco, non è che vadano esattamente nella direzione auspicata e propagandata dal governo Meloni. Stiamo sempre parlando di PIL che in questi 2 anni non ha raggiunto sostanzialmente neanche la crescita dell'1% a fronte di un aumento straordinario del livello generale dei prezzi e dunque al contemporaneo contrarsi del potere d'acquisto, anche causato da una mancanza di volontà politica di adeguare i contratti di lavoro e di rinnovarli. Arriviamo all'elemento dell'immigrazione clandestina, anche qui numeri che vengono gettati in maniera scomposta all'interno di queste magnifiche slide. Beh, abbiamo sotto gli occhi quello che è avvenuto con la manovra dei 14, ribadisco, 14 immigrati che sono stati deportati in Albania e poi immediatamente riportati in patria. Ne abbiamo già parlato, insomma si tratta di una gestione veramente a cui è difficile individuare e trovare un appellativo adeguato, che ha forse volontariamente, ma insomma ha determinato il rischio di un'enorme frattura istituzionale tra governo e magistratura, lì dove è evidente che l'esecutivo voglia avere gerarchicamente un'importanza superiore andando contro la Costituzione. Ma anche sui tributi, per esempio, per quanto riguarda la riduzione delle tasse, per quanto riguarda il miglioramento erariale, ecco, la signora Giorgia Meloni sostiene che il suo governo ha fatto delle cose straordinarie. Beh, insomma, se guardiamo i dati del debito, non ci sembra che l'impatto di questo governo sia stato così importante, ma insomma è anche plausibile immaginarsi che in 2 anni non è possibile mettere mano a una diciamo difficoltà strutturale che l'Italia ha all'interno del debito. Ormai si è raggiunta quasi la cifra dei 3.000 miliardi di euro e con le attuali regole sarà complicato agire sicuramente. Quello che poteva fare invece è che attraverso la leva fiscale potesse in qualche maniera invertire il senso delle diseguaglianze e della povertà, cioè far sì che chi ha più pagasse più tasse, invece chi ovviamente provenisse da una condizione più indigente avesse degli sgravi o comunque un livello di tassazione diretta inferiore. E invece i risultati qui sono completamente diversi rispetto a quanto riportato e sostenuto dalla Meloni. Vediamo i dati sempre dell'Istat, quindi parliamo sempre di dati straufficiali. E la percentuale delle famiglie in povertà assoluta nel mezzogiorno è arrivata al 10,2% e anche qui si tratta di un record storico. Vediamo quello che è avvenuto in termini di minori, ecco, anche qui parliamo di una situazione di estrema importanza perché è una parte estremamente fragile. Ecco, si tratta di 1,29 milioni di minori in povertà assoluta, cioè si tratta del 13,8% sul totale dei minori che vive in povertà assoluta, cioè in altri termini ha difficoltà a mettere insieme due pasti nella stessa giornata. E sottolineiamo, è il valore più elevato dal 2014, ribadisco ancora una volta, in Italia, nel paese in cui il governo Meloni è in carica da 2 anni, si è raggiunto il livello più alto dal 2014 del numero di minori in povertà assoluta. Ecco, come questo si coniughi con tutta la propaganda meloniana, qualcuno dovrebbe venircelo a spiegare, anche perché poi la cosa che è di interesse e che si va a coniugare con quello che abbiamo visto è che coloro che vengono maggiormente collocati all'interno di questo bacino di povertà assoluta sono sicuramente i disoccupati. una percentuale che rimane intorno al quinto, al 20% abbondante del totale, ma aumenta l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta, il cui capo famiglia, la persona sostanzialmente che porta l'unico reddito a casa, che come lavoro fa l'operaio o assimilato. Vedete, ancora una volta emerge qui come l'importanza del discorso vada ricercata all'interno della questione di classe, del rapporto di classe, quindi del rapporto di lavoro, lì dove elementi come occupazione, propagandati nella maniera in cui ha fatto la Presidente del Consiglio, è chiaramente fumo negli occhi per nascondere proprio questa incidenza del lavoro povero, soprattutto delle fasce di lavoratori che fanno i lavori più umili. Io ringrazio tutte e tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto. Posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Questa anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu non levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.